vi invito ad aprire la parola del Signore nel libro dei Salmi. Libro dei Salmi, leggiamo il Salmo 1, che questa mattina sarà per tutti noi un invito alla decisione, un invito alla scelta, un invito a considerare quello che il Signore dice. Salmo 1. Nel frattempo ricordatevi di spegnere i cellulari. Se qualcuno vi cerca, sicuramente lo potrà fare alla fine del culto. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli scarnitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. E su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce. E tutto quello che fa prospererà. Non così per gli empi. Anzi, sono come la pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Perché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Questa è la parola del Signore. Signore, ti chiediamo che tu possa accompagnarci questa mattina e davvero, Signore, assisterci con la potenza del tuo Santo Spirito affinché questa parola possa istruirci, edificarci, correggerci, Signore, e farci crescere nelle tue vie per l'avanzamento del tuo regno e per la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Cari amici, cari fratelli, io penso che questo Salmo ci dica una cosa molto semplice. Dice che in pratica noi non possiamo continuamente e stabilmente mantenere il piede su due scarpe. La vita, anche la vita spirituale, è in qualche modo segnata dalla necessità di fare delle scelte molto chiare, senza trascinarsi delle situazioni di ambiguità, di incertezza, di confusione, senza strascichi in cui in qualche modo nulla può essere definito con precisione. Questo è un salmo che ci invita a vivere una vita determinata, che abbia chiaro qual è l'obiettivo, qual è la fine, qual è il fine, che conosca, che abbia la consapevolezza della storia di cui fa parte, proprio perché ha questa consapevolezza va deciso in una direzione. È un salmo che ci invita a fare una scelta giusta, la scelta definitiva, la scelta per la vita, la scelta per l'eternità. Ora, a me pare che noi in qualche modo abbiamo bisogno, soprattutto nel contesto di oggi, di una prospettiva che è la prospettiva del Salmo, dove in qualche modo ogni decisione, ogni scelta, ogni situazione è davvero molto sfumata, per cui le alternative tra il bianco e il nero spesso sono criticate, sono viste con sospetto, con distanza, con preoccupazione quasi, per cui tutti noi siamo spesso continuamente invitati a vivere una vita piena di compromessi, piena di incertezze, piena di confusione, ma non è così che il Salmo vuole che il popolo di Dio viva la propria vita. Due uomini, due vie, due destini. E noi non possiamo essere, su due vie, non possiamo mantenere la prospettiva dei due destini, non possiamo essere queste due persone. Ora, cari fratelli, questo è il Salmo 1, questa è l'ouverture del libro dei Salmi, è l'apertura, è davvero, il primo atto che dà l'immagine, l'idea, la sensazione di cosa sarà l'intero libro dei Salmi. È un salmo importante perché è un salmo che ci invita a costruire la vita con saggezza, ma ci dice anche in modo pratico è come il popolo di Dio deve vivere nella vita di ogni giorno. e subito, no? E subito ci invita a fare questa riflessione. Ci sono due vie, no? È un concetto, no, molto noto. Ci sono due strade e queste due strade non possono essere, noi non possiamo percorrere contemporaneamente due strade nella vita. Ora, io non so cosa tu fai quando devi decidere quale strada prendere, no? Non so se tu scegli, no, la strada più trafficata, più affollata, o quella meno, più stretta, più difficile, no? Più, diciamo così, quasi più ignota, no? Non so cosa scegli. Non so cosa scegli quando sei magari, no, in un aeroporto e scegli la via più breve, magari quella accompagnata con il rullo che pensi che arrivi prima subito, oppure continui a camminare in una certa direzione. Il Salmo 1 ci dice che c'è una via che deve essere percorsa, una via che deve essere scelta, e questa è la via della parola del Signore, è la via del Signore. Non ci sono alternative. Vi ricordate Dante come inizia la sua Divina Commedia? No? Nel mezzo del cammino di nostra vita io mi ritrovai, no, in un bosco, in una selva, e non c'era più la via. E allora lì dovevo in qualche modo individuare qual è la strada. Il Salmo ci dice esattamente questo. Devi fermarti un attimo, dobbiamo fermarci e dire qual è la via che dobbiamo prendere. Ora, è un salmo che in qualche modo ripropone un tema caro a tutta la scrittura. La Bibbia dice che in modo continuo che ci sono delle scelte che devono essere fatte. Ci sono delle scelte che non possono essere evitate. Ci sono due porte, ci sono due vie, ci sono due strade, ci sono due tipi di alberi, ci sono due tipi di frutto. Ci sono nella Bibbia due case, due tipi di case, ci sono nella Bibbia due tipi di fondamenta, no? Ci sono due stili di vita e questi non possono essere confusi, mescolati. Vorrei prendere ad esempio, no, un verso molto noto in Matteo 7, il Signore Gesù, che condivide questa prospettiva. Ci sono due alternative e noi non possiamo vivere, no, ambedue le alternative. Matteo 7, verso 13, siamo alla fine del sermone del monte, il Signore Gesù dice, ci dà proprio questa prospettiva: entrate per la porta stretta, entrate per la porta stretta, perché? Perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quindi c'è una via larga, spaziosa, però che ha un destino che è molto preoccupante. Stretta invece è la porta, e angusta è la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Ci sono due tipi di via, ci sono due tipi di strada, ci sono due stili di vita. Ora, cari fratelli, questo è un salmo che ci invita a intraprendere, no, la strada giusta, a fare le giuste decisioni, le giuste scelte per andare nella direzione che Dio approva, nella direzione che Dio benedice. Ed è un salmo molto semplice, perché è un salmo che vuole insegnarci delle cose molto semplici, no? La benedizione di Dio, come arriva la benedizione di Dio? Guarda come apre il salmo: beato l'uomo, benedetto l'uomo, felice l'uomo. No? Lo scopo del salmo è proprio quello di darci questa indicazione: qual è la via per la beatitudine, per la benedizione, per la pienezza, no? Per la soddisfazione ultima, per una vita piena di senso. No? Beato l'uomo, e questa è l'intenzione che il salmista ha. E questa benedizione che Dio promette è una cosa diversa da quella che caratterizza, dal destino che invece accompagna e caratterizza gli empi, le persone che sono senza Dio, che sono contro Dio, che non conoscono Dio, perché c'è una differenza eterna. Perché da un lato c'è la prospettiva della benedizione e dall'altro, se voi vedete, no, l'ultima frase, l'ultimo termine, guardate questo contrasto, no, alla benedizione. Fa da contrasto la rovina. Ed è il senso, è proprio qui. Noi siamo di fronte a un bivio. E in questo bivio è tra la via della benedizione e la via della rovina. La via della benedizione non soltanto immediata, contestuale, della benedizione, della soddisfazione, della pienezza eterna, è la via della rovina, della distruzione, di vivere un'eternità senza Dio, lontani dalla sua presenza, lontani dalla sua approvazione. Beato l'uomo è l'empio che conduce alla rovina. E ci dà due profili. Questo salmista, come un abile pittore, dipinge questi due profili, questi due quadri, no? Anzi, un quadro con due soggetti. Da un lato c'è l'uomo benedetto, no? Da un lato c'è l'uomo che in qualche modo, no, ha delle caratteristiche che adesso vedremo, e dall'altro invece c'è l'uomo che in qualche modo è empio, no? C'è il saggio e l'empio, il benedetto e il rovinato. E la filigrana di questo salmo ci dice una cosa molto semplice, no? Tu chi sei? Chi sei tu dei due? Chi ti assomiglia di più? Qual è? Dove sta la similitudine maggiore? Quali sono i tratti caratteristici, no, che ti caratterizzano? E questa mattina, no, mentre siamo alla presenza di Dio, dobbiamo farci proprio questa domanda. No, chi sono io dei due? Però andiamo per ordine. La prima cosa che il Salmo ci dice è questo invito alla benedizione. Benedetto l'uomo. Ora, guardate, è molto interessante che questa benedizione, questa beatitudine del verso 1, è una beatitudine plurale, una benedizione plurale. Cioè, non è soltanto beato una sola volta, è, come dire, una diverse volte benedetto, più di una volta, molteplici benedizioni accompagneranno la via dell'uomo che fa alcune cose, che ha delle caratteristiche, no? Allora, è subito dopo beato l'uomo, questa prospettiva di beatitudine, però subito dopo arriva che per essere beati, per vivere questa vita di soddisfazione, di benedizione, subito ci dice, no, c'è un termine che quasi stupisce, no? Perché non dice quello che bisogna fare in positivo, ma inizia col dirci quello che non bisogna fare. Cioè questa beatitudine, questa benedizione, questa soddisfazione piena nella vita, inizia col dire dei no. Inizia, no? Nel modo più, diciamo così, strano. Bisogna dire dei no. Bisogna, no? Non riconoscersi, non fare. Ora, questo no ci dice molte cose, fratelli. Il no che si trova subito all'inizio di questo salmo ci dice alcune cose molto semplici. Il primo è che io e te siamo così. Siamo quelli che seguono il consiglio degli empi. Siamo quelli che si fermano nella via di questi peccatori, siamo quelli che si siedono, no, in compagnia degli scarnitori. Vuol dire che io e te naturalmente facciamo parte di questa compagnia di peccatori. Ed è soltanto la grazia immeritata, stravolgente, no, sorprendente di Dio che ci toglie fuori da questo gruppo e ci porta in un'altra condizione. Perché se no, naturalmente, noi faremmo naturalmente parte. Questa è l'acqua, no, nella cui piscina io e te continuamente siamo lì a nuotare, a sguazzare. Quindi questo no ci dice, in primo luogo, che se noi possiamo distanziarci da questi empi peccatori, dal peccato, dalla ribellione, dallo scherno, dal cinismo che caratterizzano questi comportamenti, lo possiamo fare soltanto perché Dio nella sua grazia ci trae fuori, non è per merito nostro. Ma ci dice anche qualcosa di più, ci dice anche che nella vita, e anche nella vita spirituale, no, occorre iniziare, per iniziare a crescere bisogna dire dei no. Ora, io non so com'è il tuo rapporto col no. No? No? Ma pare, no, che molti studi dicono che già per i bambini, no, c'è anche un titolo di un famoso testo, no? Ci sono dei no che aiutano a crescere, no? quanto più questo vale per la vita spirituale e per la prospettiva biblica. Ci sono dei no fondamentali per la maturità e per la vita cristiana e per crescere nelle vie del Signore. Bisogna dire di no, bisogna incominciare, no, a distanziarsi, a differenziarsi, a mettere dei confini, a creare un perimetro al di là del quale non bisogna andare. No. Ora, perché spesso io e te non riusciamo, no, a dire no? È semplice. Perché quando in una situazione, quando siamo in gruppo con altre persone, non riusciamo a dire no? È semplice. Perché pensiamo che se dovessimo confermare il nostro no, in qualche modo ci allontana, ci crea, no, ci genera una disapprovazione del gruppo. Per cui, no, piuttosto, no, che essere, come dire, disapprovati, non approvati dal gruppo, dagli altri, dai pari, dagli amici, dai compagni, no, il nostro no viene indebolito. Oppure, se una persona mi chiede qualche cosa, io sono spesso spinto a dire di sì, anche se magari non ho la convinzione per farlo, perché? Perché non voglio creare un dispiacere, no, non vogliamo perdere quell'altra persona, non vogliamo che in qualche modo, no, si crei un'ulteriore distanza. Quindi ci sono dei fattori esterni che condizionano il nostro dire no. E spesso non riusciamo a dire no. È così anche nella vita spirituale. Spesso noi abbiamo, come dire, una vita segnata da decisioni sfumate, dove non riusciamo a dire no a certe cose, proprio perché noi non vogliamo perdere il gruppo dei pari, o gli amici, o i compagni, o quella situazione sociale. Per cui, però, nell'istante stesso in cui non diciamo no, vuol dire, noi stiamo comunicando una cosa molto semplice, vuol dire che noi siamo indulgenti con noi stessi e non affermiamo i nostri principi e i nostri valori. E se tu non affermi i tuoi principi in modo positivo e i tuoi valori, no, vuol dire che sarai esattamente uguale e come gli altri. E gli altri ti condizioneranno, avranno diritto, no, nel continuare a manipolarti o usarti. Quindi la prima cosa, no, la via della benedizione, no, è la via della soddisfazione, della pienezza della vita per il salmista, inizia con un no. Inizia col dire dei no a tutte quelle situazioni che creano difficoltà, a quelle situazioni che compromettono il tuo benessere spirituale, a quelle situazioni che offendono, no, i principi in cui credi, a tutti quei contesti, no, che in qualche modo rovinano la testimonianza dell'Evangelo. Bisogna dire di no. Non forse, no, vediamo fra un po', consideriamo un po' questa situazione, guardiamola dall'altro lato. No, il no deve essere deciso e positivo. Non arrogante, non supponente, ma ho dei principi, abbiamo dei principi, abbiamo dei valori costitutivi della nostra fede, per la nostra persona, bisogna dire no. E se io e te non diciamo no, il no nei modi dovuti, saremo condizionati, saremo facili prede di Satana, del peccato, delle tentazioni, degli altri, dell'idolatria. E questo è che spesso ci caratterizza. Siamo un popolo spesso un po' smidollato, se mi permettete, no, in senso buono, perché abbiamo perso questa determinazione santa del dire no alle cose a cui va detto no, e dire sì però, no, alle cose a cui va detto sì. Spesso noi produciamo invece questa inversione, alle cose positive, no, diciamo no, e alle cose negative siamo subito lì a confonderci con il mondo e con gli altri. Dire no. Non essere indulgente. Dire no. Che il Signore possa darci questa santa determinazione. E subito dopo ci dice, no, che no, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Ora, guardate, è incredibile la perfezione e la cura che il salmista ha nel descrivere, no, il gruppo di persone, l'uomo che si allontana da Dio, no? C'è una gradualità, guardate, c'è l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, che non si siede in compagnia degli schernitori. No, cioè, in pratica sta descrivendo la ribellione dell'uomo in termini, con termini molto semplici, quasi graduali, abbastanza comuni. Guardate come si, come in quale modo si va a caratterizzare. C'è qualcuno che cammina, guardate i verbi, no? Il verbo il camminare, fermarsi e sedersi, no? Sono verbi che danno, che descrivono, no? In modo graduale, no? Un comportamento che diventa, no? Continuamente peggiorativo, distruttivo, no? Oppositivo, ostativo alla parola di Dio. Si inizia con il cammino, con il, no? Con una passeggiata, si inizia con cose molto semplici, no? Con il consiglio degli empi, no? Che non si cammina secondo il consiglio, poi ci si ferma, quindi, no? C'è una progressione, che io cammino, a un certo punto mi fermo, e fino ad arrivare a un punto ulteriore, in cui mi siedo. Non vedete la gradualità anche della conquista del peccato, no? Prima c'è qualcosa di attraente, interessante, per cui diventa quasi qualcosa di laterale alla mia vita, qualcosa di marginale, però sì, che mi attrae un po', che io ci sto un po', no? Faccio un cammino così, no? In qualche modo mi tocca quasi di striscio. Ma queste sono, no, le dinamiche che Satana usa. No, poi non è soltanto una passeggiata così casuale, vicino, non c'è una prossimità, di, come dire, che dura poco, no, poi invece ci si ferma, ma la cosa inizia a essere, diciamo così, no, più condivisa, no? Ci si ferma, diventa più nostro, vuol dire mi tuffo nel peccato, e dopo c'è l'altra cosa, e alla fine, no, c'è come dire, la seduta. Cioè, non solo cammino per un po', non è una cosa laterale, saltuaria, diventa poi qualcosa di continua, comune, poi diventa, mi ci siedo, vuol dire, la faccio mia. È lo stile che mi caratterizza. Anzi, divento il promotore di quella cosa. C'è una gradualità nel peccato, c'è una gradualità nella ribellione. E no, ed è proprio quello che accade anche nella nostra vita spirituale, fratelli. Se noi non stiamo attenti, se noi non stiamo attenti a dire dei no nel momento opportuno, no, il peccato, la tentazione, inizierà a intrufolarsi, a caratterizzare la nostra vita allo stesso modo. Il processo è sempre quello. Non ce ne sono altri. E questo trittico, no, anche, come dire, si accompagna anche alla descrizione, no, di questi personaggi. Cioè, non cammina secondo il consiglio dell'empio, quindi qualcuno che è distante da Dio, che non conosce Dio, poi, no, che non si ferma nella via dei peccatori, perché empio, peccatore, e alla fine si arriva allo schernitore. Sapete cos'è lo schernitore? No? È quella persona che con cinismo continua a disprezzare continuamente, con arroganza, con supponenza, no? Che in qualche modo è il combattente dell'ingiustizia e del male. Cari fratelli, amici, no? Io penso che io ho bisogno di questa beatitudine, sì, però ho bisogno di questa determinazione santa. Dovremmo imparare a dire dei no biblici, dei no decisi, dei no strutturati. Perché una Chiesa è un popolo che non sa dire di no. Quanto deve dire no, sarà preda delle tentazioni, della confusione, dell'idolatria di questo mondo. Amici, a me pare che questa sia già la prima cosa che il Salmo ci invita. Vuoi vivere, vuoi intraprendere la via giusta? Impara a dire dei no. Pensa alla tua vita. Quante volte il ni, no, ha aperto le porte alla ribellione, alla confusione, al peccato, all'indecisione, alla regressione, piuttosto che al progresso e alla crescita spirituale. E subito dopo però inizia in negativo, quindi beato l'uomo che non, però subito dopo no, c'è una descrizione no, di cosa è invece no, il quadro positivo, di cosa fa l'uomo benedetto, l'uomo beato, quali sono le caratteristiche. Con rapide pennellate il salmista dipinge questa persona e lo fa in modo straordinario. Guardate invece in modo positivo, no? Beato l'uomo, verso 2, il cui diletto è nella legge del Signore. Semplifichiamo ancora di più. Diletto, sai cosa significa? Cui piacere, in cui la gioia, in cui no, c'è questa ardente ambizione, il cui diletto è nella legge del Signore. C.S. Lewis a un certo punto, commentando questo Salmo, dice, però c'è un qualcosa che non va, perché spesso noi non pensiamo che il termine gioia e dilettarsi vada assieme alla parola legge. Spesso non pensiamo mai, no, che una legge in qualche modo possa darci diletto e gioia. Quindi il salmista è davvero controculturale in questa direzione. Com'è possibile? Ma è possibile perché per quanto la parola di Dio parla della legge del Signore, non parla della legge del Signore come insieme di norme, come insieme di regole, no? Ma come l'essenza. Un autore dice che la parola Torah, che sta per legge, deriva da un verbo nell'ebraico che significa lanciare con determinazione per colpire un bersaglio. Per cui in qualche modo la mia gioia, il mio diletto è nella Torah del Signore, nella legge del Signore, nella parola del Signore, perché questa parola è come è quel giavellotto che con energia colpisce il bersaglio, sa quello che deve fare, no? Va diritto alla meta. Ma questa è l'immagine che in ebrei c'è, no? Ve lo ricordate cosa, quando parla della Bibbia, della scrittura o della stessa parola di Dio, dice che è come una lama affilata, come una spada che arriva a separare le giunture più in profondità. E il salmista dice, io provo piacere, io provo soddisfazione nella legge del Signore. Io voglio avere un rapporto positivo con questa legge. La parola del Signore è meravigliosa. E io questo stupore, questa meraviglia che provo nei confronti della parola del Signore, voglio, come dire, condividerla con tutti. Voglio essere un uomo, voglio essere una donna che in qualche modo manifesta questa gioia nella parola del Signore. E come fa? Guardate, come fa a manifestare questa passione per la parola? Ma è semplice, no? Il verbo che usa qui è un verbo molto semplice, molto personale, molto, come dire, no? Rilevante ancora per noi. Come fai? Se tu ami la parola del Signore, se tu hai questa passione per il Signore, come fai a manifestarla? Beh, guarda qua. In quella legge medita. In quella legge medita. Il termine è più che un assenso intellettuale, è più che leggere il fogliettino del calendario, è più che avere un momento devozionale. Vuol dire che la parola del Signore, sì, no, come dire, viene esposta, tu ti esponi ad essa, lo fai con regolarità e questa parola tu la macini, la mastichi, la fai tua, la assorbi. Diventa un elemento vitale per la tua vita. E questo è il modo per manifestare questa passione per la parola. Questa meditazione che non è soltanto intellettuale, che non è soltanto cognitiva, per cui so tutti, no, è una qualcosa di più che scende fino alle profondità del mio cuore, che forma la mia vita, che forma il mio carattere, no, che dà luce ai miei occhi e una guida alle azioni quotidiane. La parola del Signore, io ho piacere in essa e la medito e la mastico e l'assorbo. Fratelli, io penso che questo è molto rilevante per noi oggi, perché una mente, un cuore non toccato dal Signore, non ha questo desiderio. Se lo Spirito Santo non opera nella nostra vita, questi comportamenti non possono essere copiati o riprodotti forzatamente. E soltanto se c'è una precedente opera dello Spirito Santo nella nostra vita che produce questa passione. Anzi, io voglio essere molto chiaro, fratelli, ma uno dei segni della nuova nascita, sicuramente, no, il più chiaro, il più manifesto, è la passione per la parola di Dio. È la passione per il Vangelo. È la passione per quello che Dio vuole, per quello che Dio dice. Cari fratelli, noi dobbiamo riconquistare questa dimensione. Dobbiamo imparare a meditare, no, la sua parola. Perché da questa meditazione, giorno e notte, che non significa 24 ore su 24, 7 su 7, no? Ma ci dice con regolarità, che ci sia continuità in questo rapporto con la parola. Ci sono alcune cose che il cristiano non può non fare. E la prima cosa è leggere la parola di Dio, meditare su di essa, anche personalmente, non solo come chiesa, pregare, mantenere e avere una comunione fraterna solida e servire gli altri. Sono quattro principi che vengono fuori da questa da quest'humus, da questo contesto. Leggi, prega, aggregati e servi. Sono cose molto semplici, ma sono i segni visibili dell'opera importante, costruttiva dello Spirito di Dio nella nostra vita. Sono le manifestazioni naturali dell'opera dello Spirito Santo. E questa è una grande sfida per noi, perché a noi manca questa costanza, questa regolarità. Io a volte mi chiedo, fratelli, lo chiedo anche per la mia vita, ma dov'è questo diletto? Dov'è questa passione? Dov'è questa ambizione per vedere la parola di Dio proclamata, annunciata, no? Vissuta? Dov'è? Quali sono i comportamenti? No? Come faccio a regolare i miei comportamenti? Vogliamo la benedizione di Dio, ma non seguiamo le sue indicazioni. Capite che c'è qualcosa che non funziona. E poi c'è questa descrizione straordinaria. Questa descrizione straordinaria, perché se la nostra vita va in questa direzione, no? Ci saranno delle conseguenze, queste conseguenze saranno delle conseguenze naturali, non saranno delle conseguenze forzate. No? E subito dopo ci dice che l'uomo o la donna benedetti da Dio, come saranno? Guardate il verso 3, no? Ed è straordinario, saranno come alberi piantati vicini a un ruscello, il quale dà frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce. Questa è la parola di Dio. Produce in noi, produce nella nostra vita esattamente questa situazione. Io e te, benedetti da Dio, dalla sua parola, diventiamo come alberi piantati, vicini, cioè che assorbono costantemente le energie e con le risorse che la parola di Dio offre, alberi piantati vicino a un ruscello. E quest'albero, il senso della benedizione è questo, che quest'albero non sarà un albero infruttuoso, ma sarà un albero fruttuoso. Sarà un albero che darà dei frutti, non sarà lì soltanto per motivi estetici, non sarà lì soltanto per, come dire, no? Per starci, ma sarà un albero che produce dei frutti, un albero fruttuoso, e che non solo è fruttuoso, ma darà il frutto nella sua stagione. Cioè, abbiamo due tipi di alberi nella scrittura. Ci sono gli alberi che danno frutto e gli alberi che non lo danno. Ma questo non è soltanto un albero che dà frutto, questo dà un albero che dà frutto nella sua stagione. Cari fratelli, ci dice di più, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Allora, fratelli, l'immagine qui è forte. È un albero che dà frutto e lo dà indipendentemente. È un albero che vive, che ha la linfa in sé, indipendentemente dalle stagioni della vita. Guardate l'attenzione che il salmista dà. Un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce. Cioè, qualunque possa essere la stagione della tua vita, qualunque possa essere la situazione in cui ti trovi, no, in qualunque circostanza, se l'albero della tua vita è piantato, è con le radici piantate nella parola di Dio, tu sarai un albero che anche se inverno piuttosto che primavera, autunno piuttosto che estate, tu sei al sicuro, perché tu darai il frutto a suo tempo e il tuo fogliame non appassirà mai, qualunque sia la stagione. Ed è questo il segreto di questa prosperità. Qualunque cosa fa, prospererà. Cari fratelli, noi abbiamo bisogno di questa, no, di essere nutriti, no, da questa immagine. Io voglio essere come quest'albero, che indipendentemente dalle stagioni della vita, dalle situazioni, dalle circostanze, dalle opposizioni, no, dalle distanze, no, dai conflitti, dalle malattie, dalle preoccupazioni, indipendentemente da ogni cosa, no, dalle relazioni, io voglio essere un albero piantato in questo ruscello, vicino a questo ruscello, e voglio dare questo frutto come il Signore vuole. Io non so se tu vuoi crescere, vuoi andare in questa direzione oppure no. E l'alternativa non è un'alternativa semplice, fratelli, l'alternativa è un'alternativa preoccupante, perché invece per gli empi, cioè per chi non appartiene al Signore, per chi non ama il Signore, per chi non è nel Signore, c'è una descrizione della vita che è molto preoccupante, perché dice, invece che essere l'albero che prospera sempre, no, gli empi sono come la pula, sono come la parte del grano che non serve, che è dispersa dal vento. Ora, noi siamo la maggior parte urbani, per cui abbiamo perso questa immagine, ma sappiamo tutti cos'è la pula, è quella parte esterna del grano nella raccolta, no, che un tempo, no, veniva sollevata per aria, no, e fatta portare via dal vento, oppure raccolta in una determinata situazione, in un determinato contesto, e poi veniva bruciata. Questa era la pula. Quindi, no, il contesto è molto semplice. E la domanda che il salmista fa a me e te questa mattina è questo: vuoi essere albero o vuoi essere pula? Vuoi costruire la tua vita come l'albero o come il grano che non serve? O come quella parte del grano che verrà dispersa eppure bruciata? L'albero è utile, serve a qualcosa l'albero, ma la pula è inutile, non serve a nulla, non ha nessun profitto. L'albero è stabile, dura per molto tempo, mentre la pula viene soffiata, viene portata via da un colpo di vento. Così, no, l'empietà, se tu sei distante da Dio, la distanza da Dio, l'opposizione a Dio, ti porterà all'instabilità e ti darà dei guadagni, delle utilità che saranno soltanto per un brevissimo tempo e che poi passeranno subito. L'albero porta i frutti e questo dà ancora vita, genera vita. La pula invece no, non fa nulla, non dà nessuna vita, non nutre nessuno. La pula non ha nessuna capacità nutrizionale, non soddisfa niente, non serve a nulla. L'empietà fa proprio questo, crea soltanto danni. L'albero invece dà pienezza e soddisfazione. La pula invece no, dà, lascia la fame, dà insoddisfazione e porta alla distruzione. Questa contrapposizione è molto semplice. Fratelli, è una contrapposizione radicale che ci dà la Scrittura. Allora, io non so come tu voglia vivere, come tu vuoi costruire la tua vita, non so a che punto è la tua situazione personale, a che punto sei con il Signore. Però voglio dirti questa mattina che questa è l'alternativa che la parola ci dà. Ed è l'alternativa tra essere fruttuosi o essere inutili, tra essere benedetti da Dio e prosperare in ogni situazione, che non significa non avere difficoltà o non avere situazioni difficili, significa essere piantati, essere fruttuosi, vicino al ruscello, che è l'unica fonte che possa dare vita. Cari fratelli, come vuoi? La domanda questa mattina per ognuno di noi è proprio questa: come vogliamo vivere la nostra vita, come vogliamo accompagnare i nostri anni su questa terra. Vogliamo la stabilità, l'immunità, vogliamo la protezione, vogliamo una prospettiva, una storia più grande di noi, oppure ci accontentiamo delle brevi soddisfazioni temporanee che produrranno soltanto l'allontanamento e la distruzione della nostra vita. La prospettiva della Bibbia è chiara. Non ci sono terze vie. O sei albero o sei pula. O sei fruttuoso o non lo sei. O sei benedetto o sei empio. Non puoi essere in mezzo. Non puoi essere una persona nella via di. E questo è confermato, fratelli, dall'ultima parte del Salmo, dove ci dice, dove non ci parla soltanto di due stili di vita, non ci parla soltanto dell'albero e della pula, ma ci dice a un certo punto, no, ci dà una duplicità di destini. Qual è la fine che tutto faranno? Il salmista è molto chiaro. No? Guardate qua, verso 5, non solo saranno dispersi, ma il verso 5 ci dice, no, che se io e te costruiamo la nostra vita come, no, guidati dal principio della pula, no? Se io e te costruiamo la nostra vita guidati in questo modo, no? Allora il verso 5 ci dice che sicuramente non c'è nessuna possibilità di reggere di fronte al giudizio di Dio. Arriverà il giorno in cui io e te saremo chiamati, no? Saremo chiamati alla fine dei nostri giorni, no? Che belli o brutti che possono essere, ma arriverà il giorno in cui io e te dovremmo comparire davanti al trono di Dio. E allora qua, se la nostra vita è stata costruita come quella della pula, allora sicuramente, ci dice il Salmo, non ci saranno altre chance, ma non reggeremo davanti al giudizio. No, perché saremo come dei peccatori di fronte all'assemblea dei giusti. E il verso 6 ci dice, no, che la via degli empi, quel cammino, conduce sicuramente alla rovina. Cari fratelli, ci sono due destini eterni, molto diversi, molto diversi. Ci sono due destini che si allontanano, divergenti, che non possono essere confusi, no? C'è il destino degli empi, di chi non ha conosciuto il Signore, di chi si ribella continuamente alla sua parola e ai suoi principi, di chi si rifiuta, di chi non accetta la sua benedizione, e c'è il destino invece delle persone che hanno conosciuto il Signore, che sono stati rinnovati dal suo spirito, che meditano nella sua parola giorno e giorno, e questo sarà un destino eterno. La via, c'è una via, dice la Bibbia, che sembra giusta all'uomo, ma che porta alla distruzione. Non è così la via dei giusti. Cari fratelli, il Salmo si chiude in questo modo, quasi, come dire, no? Invitandoci a dire: e adesso tocca a voi, e adesso tocca a voi fare la vostra parte, Adesso tocca a voi finalmente decidere, no? E prendere delle decisioni, fare delle scelte uniche, univoche, definitive, di smettere di, no? Di essere un po' ambivalenti, di finirla col balbettio di tanta vita spirituale. Decidi, scegli, no? Quale prospettiva di vita abbracciare, scegli qual è lo stile che deve caratterizzare la tua vita, scegli qual è la storia a cui appartieni. È la storia, no, della rovina, della pula bruciata e dispersa, o è la storia invece della prosperità che deriva dalla parola del Signore, dalle sue delizie, dalla sua pienezza? È la storia della beatitudine, della prosperità, o è la storia invece della ribellione, dell'impietà, dello scherno, del cinismo, dell'idolatria? A me pare, fratelli, che noi come Chiesa abbiamo bisogno, come non mai, di riconsiderare queste scelte basilari nella nostra vita. Queste scelte basilari. Comunità incerte non produrranno nulla di buono, e una vita cristiana traballante, no, creerà soltanto confusione. Noi abbiamo bisogno di uomini e donne che siano radicati nella parola, che portano frutto, che abbiano una giusta prospettiva, vedano lontano perché il Signore vede lontano, che costruiscano, no, insieme agli altri, una testimonianza comune per l'avanzamento del Regno di Dio, per il servizio su questo mondo, per la sua gloria, e che siano decisi a mettere da parte tutte le loro prerogative false e abbracciare quelle della parola di Dio. Io spero che il Signore ci dia un po' questa determinazione. Questo è un salmo, no, difficile, che mette questa asticella molto alta. È difficile superare questa asticella. Però non possiamo abbassarla, perché per noi sarebbe più facile avere un'asticella più bassa. E si racconta di un missionario che è andato in Palestina, no, a fare un incontro con i cristiani messianici e con altri cristiani in quella zona, e ha iniziato a spiegare questo salmo, e a un certo punto dice, no, secondo voi chi vi ricorda quest'uomo giusto? No? Chi può essere, no, chi meglio assomiglia al profilo, no, che viene dipinto da questo salmo? Allora qualcuno alza la mano, sicuramente l'uomo che assomiglia di più è un Abramo. No, non può essere Abramo. Lui disse delle bugie e mentì a sua moglie, non è Abramo. Allora è un Mosè. No, non può essere Mosè alla fine, perché lo stesso Mosè, pur nella sua determinazione, sbagliò, e sappiamo bene che uccise un uomo. Non può essere Mosè. Allora qualcun altro, allora forse è Davide che assomiglia al profilo di questo salmo, l'uomo giusto che prova questo diletto, che medita. No, non è neanche Davide. Davide stesso, l'uomo secondo il cuore di Dio, non poteva essere lui, perché Davide stesso sbagliò, uccise anche lui, sappiamo tutti, no, il fine della sua vita, sbagliò per un adulterio. L'unico profilo, l'unico uomo che si adatta perfettamente a questo profilo, sai chi è? È Gesù. Ed è l'unico che può garantire a me e a te il raggiungimento di questi standard. Se io e te siamo in Cristo, l'unico che rappresenta la perfezione, l'uomo giusto, l'albero che porta frutto, che medita la sua parola. Possiamo crescere nelle sue vie, possiamo avanzare nel suo regno, possiamo progredire e possiamo gustare questa molteplice benedizione, queste benedizioni molteplici che il salmista ci descrive. Beato l'uomo che non cammina, ma piuttosto medita la parola del Signore e ha il diletto, il piacere, la gioia, la soddisfazione nella sua parola. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo chiederci questa mattina qual è la nostra storia? Quale storia facciamo parte? Qual è la storia che caratterizza la mia vita o la tua vita? Forse ancora non hai detto dei no importanti al peccato, alle tentazioni, all'impietà, all'idolatria. La parola di Dio questa mattina ti invita a questa santa determinazione, dire i no che bisogna dire e abbracciare la parola, il Vangelo, abbracciare Gesù. Signore, io ti prego per ognuno di noi. Ti prego, Signore, affinché davvero noi possiamo rappresentare, possiamo avvicinarci sempre di più al profilo individuato da questo Salmo. Ti prego, Signore, affinché davvero noi possiamo crescere nelle Tue vie. E noi come Chiesa, Signore, possiamo godere di queste molteplici prosperità, benedizioni, di uomini e donne radicate nella Tua parola, che siano, Signore, determinati a camminare nelle Tue vie e che si allontanino, Signore, dall'impietà, dallo scherno, dalla ribellione, dall'idolatria, ma che invece, Signore, coltivino la propria vita in modo tale da, Signore, far crescere, da far maturare il frutto che Tu hai messo in noi. Ti prego, Signore, affinché possiamo davvero capire questa sfida questa mattina e che Tu, Signore, ci dia la consapevolezza che l'unica cosa che davvero conta non è la soddisfazione temporanea della pula, ma è la stabilità eterna alla Tua presenza, con la Tua approvazione e con la Tua benedizione. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.